Buonasera a tutti. Oggi pomeriggio ho parlato alle maestre. Secondo il mio metodo, un po' di provocazioni, un po' di domande. La domanda fondamentale, quella che più mi stava a cuore, mettendomi in una posizione pedagogica, quello che loro dovrebbero fare nei confronti dei bambini, affinché in essi aumenti la fede e imparino a comunicarla. Però prima di entrare nel positivo ho detto facciamo la parte negativa. Cos'è che dobbiamo distruggere prima di costruire? Cos'è che impedisce secondo voi ai vostri ragazzi, ai bambini, di credere in Dio? La prima risposta è stata una vita programmata sul rumore, troppa confusione. La seconda, incapacità di riflettere, è legato alla prima. Ancora una vita troppo caotica, troppe impressioni, troppe immagini. La quarta era, si prega più in famiglia, quindi la responsabilità era dei genitori. E la quinta è il cattivo esempio dei preti. Non ho commentato l'ultimo, avevo voglia di dire il cattivo esempio dei maestri, però sono stato prudente, questo non l'ho detto. E mi rincresce che sempre i poveri preti portano la responsabilità di una mentalità del presente secolo centrata nel dar la caccia ai preti e alla Chiesa. Il risultato è semplicemente terribile, perché la Chiesa potrebbe avere qualche cosa da dire all'umanità, ma se i giornali, a cominciare da Repubblica, non fanno altro che sputare in faccia al prete, alla Chiesa, evidentemente avremo una generazione che si allontana sempre più da Dio. Il primo punto era troppo rumore. Troppa confusione nelle loro menti, nelle menti dei ragazzi, troppe immagini contrastanti per cui non si fermano, non fanno silenzio, non riflettono. E la conseguenza è che il loro animo è appiattito, mancano di quel senso della meraviglia che è indispensabile per aggrapparsi a Dio. E non sia immodesto per me ricordare la mia infanzia. Io ricordo 5-6 anni quando sentivo una persona a bestemmiare nel mio paese, io piangevo e dicevo una giaculatoria. Voi sapete cosa sono le giaculatorie? Iacula, le frecce, zan. E siccome i bergamaschi a quei tempi bestemmiavano molto, io pregavo molto, proprio per riparare a queste bestemmie. Devo dire che adesso l'uso delle parolacce volgari, schifose, finché avete voglia, però ha fatto un esempio, ha purificato in certo qual modo, se così si può dire, l'atmosfera, per cui si dicono le parolacce e si bestemmia meno, anche perché è passata un po' l'idea che la persona educata non bestemmia. Ancora quando ero piccolino, io mi ricordo che di fronte al fatto che alcuni miei amici magari non venivano a messa la domenica, io che sapevo che non andare alla messa la domenica è peccato mortale, ciò che sta scomparendo dalla mente dei vostri figli, io che sapevo che non andare a messa, quando io guardavo chi non c'era a messa dei miei compagni di classe di prima elementare, andavo a casa piangendo ed ecco che mia sorella, vedendo la mia angoscia, Elisa, ormai la conoscete, mi diceva, dai, facciamo penitenza noi. Io 6 anni, lei 9, mettivamo del grano per terra, ci inginocchiavamo sul grano per fare penitenza e pregavamo. E mia sorella mi diceva, con l'immagine di una ragazzina che parla col fratellino, no? Sta lì tanto, anzi, fa così, incrocia le dita così, mettile sotto le ginocchia, prega tanto tanto la Madonna, no? Quando ti fa male la schiena, la Madonna ha salvato una persona, eccetera. Avevamo questa fantasia di pregare tanto, col desiderio di strappare anime dall'inferno. Quindi il senso della meraviglia, il desiderio di salvare, l'angoscia che ci potessero essere delle persone che soffrono qui sulla terra e che soffriranno per sempre nell'eternità. E allora, per tornare ai vostri figli, sia ieri che oggi, quello che più mi ha stupito, poi torno alle maestre, quello che più mi ha stupito è la indifferenza. Ho visto un centinaio di ragazzi oggi, ieri più o meno, no? Raccontavo cose che avrebbero fatto piangere anche i sassi. Soltanto ad una ragazza si sono inumidite gli occhi. Basta uno per salvare tutti, questo d'accordo. E gli altri? Totale indifferenza. Non una domanda. Ha lasciato il segno a te nei miei confronti. Se hanno portato qualcosa a casa, io sono contento. Io dico, nei miei confronti non hanno dimostrato niente, nessuna domanda. Proprio io che vi ho detto che la curiosità è anima del sapere, che devono domandare, crearsi un maestro di vita, fare di tutto per cercare. Ed ecco allora che la risposta che mi è venuta dai maestri, una vita programmata sul rumore e su tante immagini, impedisce a questi ragazzi di aprirsi al mistero. Sto semplicemente riproducendo quello che è capitato oggi. Per questo motivo insisto tantissimo: nel discorso di fede diventa essenziale come presupposto il silenzio. Silenzio che è ascolto, silenzio che è la pedagogia eterna di Dio, il quale quando volle purificare il suo popolo e quando volle che nel suo popolo nascesse la vera fede, li ha portati nel deserto, Deuteronomio 8:2. Allora Dio condusse il suo popolo nel deserto per purificarlo, per parlare al suo cuore, per fare l'amore nel deserto. Tu sei in crisi, tu fai fatica a capire valori grandi, valori eterni che sono più grandi di te. Sei in crisi, ci sarà un Dio, perché questo Dio non parla, perché questo Dio permette il male, argomento uscito anche oggi, no? Perché Dio permette il male, perché Dio permette la morte degli innocenti, eccetera. Di fronte a una crisi, Dio ti cura con un metodo omeopatico. La crisi si risolve nel luogo della crisi, nel deserto. Cura omeopatica. Nel deserto tu hai tutte le tentazioni riassumibili nelle tre di cui parlavo anche ieri sera. Le tre grandi tentazioni: prosperità, popolarità, potere. Tu sei lì nel deserto e quando il silenzio ha scavato dentro di te, allora sei predisposto ad ascoltare quella parola che ti sconvolgerà ancora di più, ma che ti salverà anche. Una parola di un Dio che viene a te in un modo sconcertante quando ti dice: cerca il mio volto sul volto del fratello. E questa è una cosa terribile. Io vi ricordo, c'era una canzone che si cantava negli anni 65 in avanti, no? La ballata dell'uomo vecchio. Voi siete troppo giovani per conoscerla. Vorrei vedere Dio, ma per me è impossibile. Ha la faccia che tu hai, ha il volto che tu hai, e per me è terribile. Bellissima questa canzone, no? Ecco, il mio Dio che mi parla e mi dice: vuoi vedere il mio volto? Mosè, non puoi vederlo. E a Mosè gli dice di andare nella penditura di una roccia, e quando lui passa gli mette la mano, quando Dio passa gli mette la mano sugli occhi, basta per te vedere il lembo del mio mantello. A Mosè dice questo, agli altri ama il prossimo tuo come te stesso, guarda il mio volto, cerca il mio volto sul più disgraziato dei miei fratelli, e per me è terribile, dice questa canzone. Ma non c'è alternativa, non, questo è il nostro Dio. Un Dio illogico per amore che si incarna nel fratello che mi dà fastidio, nell'ultimo, nel povero, nel disgraziato. Come dicevano i giornali stamattina, questo sarà l'orientamento del pontificato di Papa Francesco, che viene in Occidente per dire che questa è la strada. Gli ultimi, partire dagli ultimi, gli ultimi saranno i primi. Per cui, ecco, questo tempo di Quaresima, questi ultimi giorni di Quaresima, sarebbero importanti per noi se entrassimo decisamente nel silenzio, fare proprio anche fisicamente silenzio, almeno gli ultimi tre giorni, fare fisicamente silenzio. Assolutamente non accendere la televisione per nessun motivo, per nessun motivo. Magari sembra perso. Quando ti accorgi che anche nei conventi le suore, non tutte grazie a Dio, le suore mangiano con la televisione accesa per sporcare la mente, per non comunicare tra di loro. Non è una battaglia persa. Sta a noi dire alle suore, ai preti, di smetterla di vedere la televisione e fare una campagna perché nelle famiglie si spenga la televisione, perché si apra il cuore, perché si legga una pagina del Vangelo. È un impegno da prendersi, senza del quale non si fanno progressi nel cammino della fede. La fede ha questa logica spietata. Dove c'è un rumore programmato, scordati di incontrare Dio. Dio che passa attraverso un cuore squarciato, un cuore che soffre, che poi si apre la speranza, poi si apre la bellezza. Non è mai il volere di Dio la sofferenza, non entra nel volere di Dio la morte. Io sono un Dio che non vuole la morte del peccatore, ma che si converte e viva, e allora potrà godere di tutti quei beni di cui io, Dio, voglio essere garante. Ed ecco ancora il Papa puntare su grandi ideali. Giovani, non lasciatevi rubare la speranza. Ecco allora, come brevissima introduzione, penso di invitarvi a leggere quel foglio che ho scritto sul silenzio. Io lo leggo piano piano, non lo commentiamo subito, lo commenterete alla fine. Alla fine, dopo parlerò, credo in quel Dio che è onnipotente nell'amore, ma per credere in un Dio potente nell'amore, penso che occorra quel silenzio di cui adesso vi mostro il volto. Parla, non chiacchierare. Pronuncia voci nate dal silenzio dopo aver ascoltato la parola. Cerca la pace interiore e non quell'isolamento che è rottura con le cose. Rifiuto di comunicare. Il silenzio del cuore, la calma dei sensi, la familiarità con la bellezza creano amicizia con il tuo e l'altrui corpo, con il corpo dell'universo e di Dio, Cristo, fratello universale. Nel mondo le ambiguità sono usate per confondere. Nella casa di preghiera il silenzio è recupero del gusto di vivere, ricerca del meglio di sé e riscatto della propria bellezza. Cerca la solitudine per scongiurare l'isolamento. Crea l'oasi per far fiorire altri deserti in silenzio davanti al Santissimo che inonda l'ascoltatore di armonie divine. Allora la notte non ti farà più paura, perché la parola aggiungerà vita alla vita e darà un senso al sogno di un'alba radiosa. nella quiete scrivi poesie per un mondo di pace e nutri il desiderio di sconfiggere parole menzogniere con i tuoi poemi, di abbattere muri d'odio con canti d'amore, di morire per far vivere chi si abbruttisce nel silenzio. Crea nel caos la nostalgia dell'ordine cosmico, rendendo radioso il tuo volto per rispondere con lo sguardo illuminato dall'Eterno al grido del poeta: datemi il silenzio e l'amore del mistero. Spudorato chi infrange il proprio e l'altrui silenzio, pudico chi si ammanta del mistero per riservare il suo corpo a chi ama. Silenzio, guardiano dell'anima. Silenzio, non rifiuto di parlare, ma immersione nell'essere. Silenzio, non mancanza di parole, ma ricerca dell'essenziale. Silenzio, non chiusura delle labbra, ma dilatazione dell'anima. E opportuno, sussurrando ti voglio bene, non moltiplicare le parole, ma usane una sola, amore. Amore per te stesso. Solo se ti ami, riuscirai ad amare gli altri, dopo aver messo a tacere il più petulante dei rumori, l'egoismo che ti rende sordo all'implorazione dell'altrui amore. Amore per la parola, che ti permette di far silenzio anche quando parli. Amore per questa umanità che sarà salvata dalla preghiera prima che dalla tua lotta per abbattere ogni ingiustizia. Amore per i poveri, dai quali imparerai a vivere pago del sole, di un pezzo di pane e della gioia di un abbraccio. Amore per gli amici, per quanti condividono la tua esperienza, la piccola comunità di fratelli e la parola si fa corpo in questi angeli mandati ad animare i silenzi, a formare uno stupendo coro diretto dal più grande dei maestri, Cristo. Mettetelo via, lo commenteremo alla fine se vi interessa, quando farò la risonanza. Per il momento ho detto: questo silenzio è il presupposto per la formulazione di un atto di fede, ed ecco adesso: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, nell'amore. Credo in un Dio, Padre onnipotente, nell'amore. Ci fermiamo qua stasera. E com'è che la presento? Ancora con lo stesso modo che dicevo alle maestre. Ricordate che la fede in Dio, quando ce n'è bisogno, o si coltiva in famiglia o altrimenti è un disastro. E se la famiglia è mancante in questo campo, ecco subentrare la scuola. Da 0 a 21 anni i figli possono imparare e cambiare, dopo i 21 anni quello che è fatto è fatto. La conversione è sempre possibile a tutte le età, ma se a 21 anni hai raggiunto un livello mediocre, mediocre sarà la tua vita. E ancora le maestre dicevo che non avete paura a dare il massimo, a far volare in alto i vostri figli, ricordandovi che nel nulla si può cadere. Uno ha la fede e può perderla. Nel nulla si può cadere. Dal nulla non nasce niente, se non seminate. Come seminare? Guardate, i tempi moderni ci insegnano qualche cosa. Dall'ultima enciclica di Giovanni Paolo II, Veritatis Splendor, al sinodo sulla nuova evangelizzazione l'anno scorso, 2012, qual è il tema centrale sia della Veritatis Splendor sia del sinodo sulla nuova evangelizzazione? Potrei dirlo con una frase di Dostoevskij: la bellezza salva il mondo. proprio l'enciclica di Giovanni Paolo II, Veritatis Splendor. Sono sicuro che stasera andrete a casa a leggerla. L'enciclica. Chi ha orecchie di intendere, intenda. Fate fare le fotocopie. È bella. Sia l'enciclica Veritatis Splendor, sia il sinodo sulla nuova evangelizzazione ti dice: parte dalla bellezza, cerca di essere tu stesso seducente, coinvolgi chi ti sta accanto nel campo della bellezza. Il messaggio è questo: farsi salvare dal bello. E questo a questo ci introduce la prima pagina della Bibbia, quando Dio crea e vede che tutte le cose sono belle, in ebraico tov, che vuol dire bello e buono. Dare alla preghiera il compito di trasfigurarci. La bellezza è in noi, dentro di noi, ma è nascosta, è velata. La fa emergere la preghiera. La bellezza, ripeto, è in noi, emerge grazie alla preghiera. Evangelizzare affascinando, seducere, che non vuol dire condurre a sé, ma condurre verso Dio. Ecco, il sinodo della nuova evangelizzazione dice che noi dobbiamo evangelizzare noi stessi partendo dalla parola. Ecco tutta l'insistenza che ho fatto sul bisogno di leggere continuamente il Vangelo. Evangelizzare la famiglia, cioè salvare la famiglia pregando assieme. Ho chiesto ai ragazzi, alzi la mano chi fa il segno della croce prima di mangiare. Nessuno. Devo ripeterlo? O è passato il messaggio? Io che pensavo un assurdo, io pensavo di tirarvi in giro l'altro giorno, che dicevo in Australia, senza fare il segno della croce, e qui nessuno ha alzato la mano. Ma non è colpa loro, eh? Neanche il segno della croce. E poi quei 4-5 si sono fermati, no? Li ho incontrati per le strade, per le scale, no? Voi pregate in famiglia? No. Papà e mamma pregano? Non so, forse da solo. Seconda elementare, seconda media, hanno già smesso i genitori di pregare con i figli? Abbiamo dei genitori che portano i figli alla messa, perché ogni tanto si deve andare a messa, a parte che è completamente cancellato il concetto che uno sia obbligato a portare alla messa. Assolutamente non è peccato, provato anche confessando, no? Tu preghi? Sì, abbastanza. Vai a messa? Ogni tanto. Se non gliel'avessi chiesto, non mi avrebbero detto. Ai miei tempi non andare a messa era peccato, non so qui in Sicilia. Scomparso il concetto che sia una necessità il pregare. È il papà che ti porta sulla porta della chiesa e lui va avanti e viene a prenderti dopo. Ma cosa lo portate a fare i ragazzi in chiesa? È una presa in giro, uno scandalo. I ragazzi si ricorderanno che il papà è andato avanti, è andato al bar mentre tu andavi in chiesa. Ecco che i vescovi dicono: evangelizziamo la famiglia. Evangelizzare la parrocchia. Certo, se scompare tutta la gente, se la gente viene in chiesa soltanto per Santa Filomena, Caterina, e dopo durante l'anno scompare, se viene in chiesa per la festa delle palme o per la cena, come se fosse un sacramento grandissimo, certo uno deve dire: non spegniamo il lucignolo fumigante, ma se la fede è questa, amici, mancherà poco anche per voi, per ridurvi come in Olanda, che si chiudono 2000 chiese in un anno. Non vorrei rubarvi la speranza, ma queste cose sono pesanti, ed è bene che qualcuno ve lo dica presto. Non demonizzo la pietà popolare. Forse è quella che salva qualcuno, d'accordo, ma dalla pietà popolare passiamo al cuore del cristianesimo, che è l'amore per Cristo, il bisogno di andare a Cristo, la centralità di Cristo, per non arrivare all'assurdità di sentire una famiglia. Non qui, ma in Sicilia, l'ho sentita a Modica. Oh Signoruzzo, di a Sant'Antonio di farmi il miracolo. Si rivolge a Cristo perché Cristo dica a Sant'Antonio di fare il miracolo. Cristo, di a Sant'Antonio di fare il miracolo. Evangelizzare la parrocchia, evangelizzare gli immigrati. No, vi dico di andare in Africa. Adesso abbiamo tantissimi immigrati in mezzo a noi. Che cosa facciamo per loro? No, vi dico di andare in Cina. Ci sono 200 milioni di cinesi che non vivono più in Cina e vivono in mezzo a noi. 200 milioni di cinesi in Europa ed Africa. Perché non cominciamo da loro a evangelizzarli? Un altro punto. Siamo... Questo anno io non faccio altro che augurare alla gente di andare in crisi. Un cristianesimo così non ti serve più. Andare in crisi, intendendo per crisi quello che la parola etimologicamente significa crino, giudico, valuto, pondero, penso, sto male ma cambio. E vedere la crisi come opportunità. Dalla crisi economica alla crisi spirituale, la crisi economica, ma no, non vorrei bestemmiare, nel senso di dire, quanto abbiamo imparato a capire, e molti non l'hanno ancora capito, che non potevamo continuare a vivere con il livello con il quale siamo andati avanti anni e anni e anni, sprecando, consumando, buttando via tutto, vivendo superiore alle nostre possibilità. Quante volte sono stato in Inghilterra, in Scozia, e lì anche un matrimonio non si mangia tanto bene quanto in un giorno ordinario qui in Sicilia si mangia. A Natale e a Pasqua non mangiano bene quanto in un giorno ordinario qui in Sicilia si mangia. E noi continuiamo a vivere al di sopra delle nostre possibilità. E gli altri continuano a morire in Africa e in altre parti. E noi non ci tocchiamo, non sentiamo più questa ferita come nostra. E il risultato? Se il fratello diventa insignificante, se gli altri possono morire e tu continui a vivere col livello che vuoi, evidentemente poi perdi la fede. Ecco perché dico crisi economica come possibilità, crisi spirituale come opportunità. Andiamo nel deserto, rimaniamo in pochi un piccolo resto che purifica la propria fede e che poi tornerà a evangelizzare gli altri. E allora, nell'anno della fede, la crisi come opportunità per chiederci innanzitutto che posto ha Dio nella mia vita. È al primo posto? Se Dio è al secondo posto, io sono adultero. Ve l'ho spiegato mille volte, non è necessario insistere tanto. L'adulterio, il primo adulterio per la Bibbia, il primo significato di adulterio per la Bibbia, mettere Dio al secondo posto. E vorrei io, prima di morire, di persone che mi dice sono adultero perché Dio non è al primo posto nella mia vita. In 42 anni che sono prete, non l'ho ancora sentito una volta. Ed è il peccato dei peccati. L'adulterio, Dio al secondo posto. Crisi come opportunità per credere se io sto alimentando la fede e come l'alimento. I vescovi durante il sinodo hanno detto dobbiamo scavare dei pozzi perché i nostri giovani hanno sete di Dio, noi non abbiamo acqua. E scavare il pozzo, anche se costa, va fatto in famiglia. Il primo pozzo va scavato in famiglia e poi pregare assieme, leggere la parola, eccetera, tutto quello che ho detto. Quindi andare in crisi chiedendo che posto ha Dio nella mia vita, come alimento la fede, scavo il pozzo in casa mia per trovare acqua buona. Crisi come opportunità per tornare a quella parola che dice San Gregorio Magno. Cresce assieme a chi la legge, bellissima questa immagine di San Gregorio Magno. La parola di Dio cresce assieme a te che la leggi, cresce assieme a te che la spieghi. E quindi ecco la domanda, che posto ha la parola di Dio nella mia vita? La leggo sistematicamente. Crisi come opportunità per rendere attraente l'Eucaristia domenicale, per farla diventare il centro della nostra fedeltà alla Chiesa, anche quando si è ardi. Io vado in Chiesa quando me la sento. No. Prova invece ad andare in Chiesa anche quando non te la senti, anche quando non senti niente, pensando che forse la tua presenza, specialmente se sei ancora abbastanza giovane, è facile trovare una Chiesa di anziani, ma se tu sei ancora abbastanza giovane e uno ti vede in Chiesa, forse la tua semplice presenza fa sì che l'altro sia capace di pregare. Allora è il tuo corpo che prega, è la tua fedeltà. Dici, Signore, non sento niente, ma se la mia presenza, la presenza di un giovane, aiuta il celebrante a dire meglio la messa, se la mia presenza aiuta il mio vicino a pregare di più, Signore, io sono qua, preghi il mio corpo. La crisi come opportunità per perseverare la fede. Stasera a messa ho provato a tastare il terreno per vedere se la gente si ricordava ancora il catechismo di Pio X, quando io chiedevo che è un grande peccato la presunzione di salvarsi senza merito, è ancora un peccato la presunzione di salvarsi senza merito. E allora ecco che torno alla parte finale della domanda di ieri sera. Quando io tornerò, quando io Dio tornerò, troverò ancora la fede sulla terra. Vi avevo augurato di andare a letto senza dormire, lasciandovi tormentare da questa domanda. Che risposta avete dato? Credo in Dio. La domanda va fatta. Quale Dio? Il Dio che qualche decennio fa sembrava morto è ancora vivo, grazie a Dio. Ma quale vivo? Che volto ha? Ecco, se voi guardate anche nei giovani, sui giornali, anche quelli che vogliono parlare di fede, no? Si passa dal Dio yogurt al Dio yoga, dal Dio fulminante al Dio consolatorio, dal Dio legge al Dio amore, dal Dio amore al Dio legge, dal Dio fatto a immagine dell'uomo al Dio totalmente altro, al Dio della New Age con una grande pasticciata per mettere assieme tutte le religioni, ciò che è un assurdo. Ogni religione ha la sua caratteristica. Ogni religione ti salva se tu sei fedele fino in fondo a quella religione. Mettere assieme le religioni è un disastro. Ma perché siamo arrivati a questa idea confusa di Dio? Perché? Quale ne è il motivo? Mancano i maestri. Mancano persone convinte. C'è questo tentativo che va tutto bene così, elogi stupidi, quando invece uno dovrebbe avere il coraggio di dare un pugno nello stomaco e dire fai schifo. Parola brutta, parola da non dire, cambiatela, ma il significato è questo, fai pena, datti una regolata. Manca la correzione fraterna, manca colui che ti indichi la strada. O per dirtela con Kierkegaard, quel filosofo teologo danese, cos'è che diceva? Nel passato il comandante indicava la rotta, oggi il comandante ti legge il menù di bordo, ti dice quello che mangiamo. Provate poi a volare con la Ryan Airways, ti fa star male, continua a insistere, abbiamo queste specialità, non lasciate di mancare queste le cornie, guardate noi abbiamo questo, io che volo, il momento del volo per me è bellissimo, stiamo sempre, sempre, sempre al finestrino, no? Guardando spazi infiniti che vorrei scrivere poesie e pregare e sentire quel della Ryan che continuano a proporti. Che cosa? Ma mi dicessero sto passando sopra Napoli o sopra il Vesuvio o sopra Roma, che dice San Pietro, no? No, mi dice di provare le corni. Manchiamo di maestri, oppure i maestri ci sono, ma noi non li andiamo a cercare. Il mio maestro negli ultimi anni della mia vita, padre Ehring, abitava a 800 chilometri da casa mia e io per confessarmi facevo anche 800 chilometri. Tu cosa fai? In un'Italia dove ci sono più di 60.000 preti, non trovi un confessore? L'hai cercato? Ti sta a cuore la salute della tua anima? Ecco qui. Ho posto la domanda, quale Dio? Credo in Dio. Quale Dio? Quale Dio? Quale Dio? Quel Dio fatto tua immagine e somiglianza? Quel Dio che serve a te per consumare tutti e tutto? Quale Dio? Ponetevi questa domanda. E l'orizzonte è Gesù Cristo. Le nostre coscienze turbate. Ecco che vengo a voi per turbarvi la coscienza. Lo so che lo sto facendo. Lo so che sto dando i pugni allo stomaco. Lo so che non sono simpatico quando faccio così. Sono più bello e bravo quando sono più elogiativo, quando incoraggio. Ma so che qui al sud la gente, anche in maniera positiva, fa troppi elogi. Da una parte è bello, dall'altra nasconde qualche cosa che non va. Perché c'è paura della correzione fraterna. E se manca la correzione fraterna, l'altro non fa progressi. Per cui l'orizzonte del Dio di Gesù Cristo è una coscienza inquieta. Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti. Il Dio di Gesù Cristo sono le chiese aperte al mondo. Quale mondo? Degli ultimi, dei poveri, dei sofferenti, degli esclusi. Il Dio Gesù Cristo sono le nostre religioni che sono valide nelle misure in cui ci danno pugni nello stomaco. Il Dio Gesù Cristo sono le nostre eucaristie, quando col celebrante e insieme a Cristo moriamo e risorgiamo. Mandare una liturgia eucaristica e uscire indifferente con l'aria triste. Non soltanto abbiamo buttato via tempo, ma abbiamo rovinato noi stessi e gli altri, perché nulla nella vita è neutro. Se tu fai qualche cosa e non diventi santo, quel qualche cosa che tu fai non ti lascia neutro, ti rende più cattivo. Il Dio di Gesù Cristo, di fronte alla frase «credo in un Dio», quale Dio? Il Dio di Gesù Cristo, un Dio che tace affinché tu parli, un Dio che si fa debole perché tu ti faccia forte, un Dio che si nasconda perché tu diventi grande cercandolo, un Dio crocifisso, un Dio che muore per risorgere, sì, ma che prima muore e va agli inferi Ricordatevi che la frase «vagli infri» vuol dire «prende su di sé tutto il limite umano, bevi il calice fino alla feccia». Allora ci sarà la risurrezione, quando prima c'è stata la morte. Credo in Dio Padre. Fermiamoci qualche minuto sul Padre. Credo in Dio Padre. Il Dio della Bibbia è un Dio geloso. Non invento io, l'ha detto lui. Io sono un Dio geloso. Un Dio che ti amo fino alla follia. Un Dio che non vuole essere messo al secondo posto. Padre, un papà che chiede tutto per darti tutto, ma ti chiede tutto, uno e l'altro. Un papà che ti tratta da figli bisognosi di purificazione, bisognosi di purificare quell'io che molte volte noi cerchiamo di rendere Dio per idolatrare noi stessi. Credi in un Dio Padre buono, clemente, misericordioso, lento all'ira, grande all'amore, ma che ti dice anche che sei all'inferno. Io quasi mai parlo dell'inferno, mai parlo del diavolo, ma ho visto che Papa Francesco nel giro di 6 o 7 giorni avrà detto 10 volte diavolo. Allora vuol dire che c'è, vuol dire che fa qualche cosa questo diavolo e che anche noi preti dobbiamo cominciare ancora a parlarne, che possa far sentire un po' di bruciore d'inferno a qualcuno fa anche bene. Parlare d'amore, d'amore, d'amore svolazzante, guarda che c'è l'inferno, guarda che c'è l'esclusione dall'amore, sei tu che ti autoescludi, ma l'inferno c'è, anche solo come possibilità. Diciamo che sia semivuoto non mi fa niente, ma per me c'è il posto. Ecco che torna l'idea di spogliarsi della presunzione di salvarsi senza merito. Credo in un Dio Padre onnipotente nell'amore. Ormai qui questo tasto l'ho toccato più volte. Di fronte al male del mondo, Dio è impotente. Dio è la prima vittima. Dio piange. Dove c'è il limite, il male, la morte, lui non può farci niente, non può farci niente, perché lui rispetta i tempi, i modi dell'uomo, rispetta la nostra evoluzione. Ma dove c'è amore? Lì sì che è onnipotente. Dove c'è amore può moltiplicare l'inverosimile amore. Credo in un Dio Padre onnipotente nell'amore, creatore del cielo e della terra. Ecco, il creato, amici, è la firma dell'umiltà di Dio. Creato, firma dell'umiltà di Dio. È la rivelazione della bellezza. Ieri sera si parlava che l'uomo può arrivare a Dio la bellezza, contemplando l'umanità bella anche nei suoi figli più deboli. Io posso parlare, passare da una bellezza effimera alla bellezza assoluta. Il creato donato per la nostra contemplazione. Noi cosa facciamo del creato? Torniamo un attimo e poi concludo all'immagine della mela. Presentato in termini simbolici, voleva essere questo. Tutti i frutti che puoi mangiare, meno quello dell'albero della vita. C'è qualcosa che non va mangiato. C'è qualcosa che non va divorato. C'è qualcosa che va contemplato, invece l'uomo divora la mela, distrugge la mela, distrugge il creato. Ed ecco che bello il discorso di Papa Francesco il giorno di San Giuseppe, quando ha detto Dio si è scelto un padre, Giuseppe, che è il custode del suo figlio, custode della Vergine Madre, custode del creato, un creato che se non è calpestato, se è stimato, si è reso sempre più bello per darlo ai poveri migliorato, allora diventa il presupposto per l'incontro con Dio. Penso che se ci fosse qua, Don Vittorio farebbe così, mi indicherebbe di tagliare, non so dove sia. Allora lo fa il fratone, al suo posto lo fa il fratone. Allora mi fermo qua, avete modo per contestare quello che ho detto se non vi piace, sottolineare quello che vi interessa di più, riandare al foglio del silenzio e vedere quello che il cuore vi suggerisce. Quindi senza indugiare tanto, risonanza, che cosa vi ha colpito di più in questa riflessione? No, prima di cominciare a parlare, semplicemente la cosa che ti ha colpito.
Sì. Discorso due parti, due punti. Discorso sull'amore. Discorso su Dio. Ecco, per quanto riguarda l'amore sono pienamente d'accordo.
No, non mi interessa quanto sei d'accordo. Questo lo dici sì. Dopo. Al momento è la sempre risonanza. Pam, pam, mi ha colpito questo. Dopo facciamo il discorso.
Discorso su Dio.
Ecco, basta.
Basta.
Vediamo dopo. Ancora? No, come metodo, altrimenti poi sì. Altre immagini?
Dillo. La domanda di Dio. Quando tornerà sulla terra, la domanda, troverò ancora fede nel mondo?
Dobbiamo spegnere le televisioni.
Ascoltaci, signori.
Ciò che non fai non ti rende neutro, ma peggiore.
Il creato è la firma dell'unità di Dio. Compito di trasfigurarci. Dio è al primo posto.
I maestri ci sono, ma non li sappiamo trovare.
E non li ascoltiamo.
E vedere il volto di Gesù nell'amico.
Ed è terribile.
E Dio di fronte al male non può fare niente.
L'indifferenza.
La bellezza salva il mondo.
Anche dire il bellissimo salva il mondo, il bellissimo Dio, top in assoluto, è lui che salva.
Anche a me Dostoevsky è una cosa che mi risuona sempre, ogni giorno. In quale Dio credo?
Quale Dio? Quale Dio? Allora eri nascosto, ascoltare. E perché ti sei nascosto privandomi della tua presenza?
Eri da solo questa sera.
E che tu sei arrivato tardi. Ancora?
Amore per la parola che ti permette di fare silenzio anche quando parli.
Dai, provate a prendere il foglio, sottolineato quello che vi ha colpito. Far tacere l'egoismo. pronuncia voci nate dal silenzio. Solo se ti ami riuscirai ad amare gli altri. Non ho capito. Amore per i poveri. Cerca la solitudine per scongiurare l'isolamento. Il silenzio del cuore. Sei detto per il Padre Eterno, non per me.
Non moltiplicare le parole, ma usane una sola, amore.
Mi meraviglio che tu non abbia sottolineato la prima frase che l'ho scritta per te. La prima frase l'ho scritta per te. Che il Signore ti perdoni.
Silenzio. Non rifiuto di parlare, ma immersione nell'essere.
Abbattere i muri d'odio con canti d'amore.
Le ambigue sono usate per confondere.
Adesso, riguardo al tema della evangelizzazione, quali sono allora i punti più scottanti che esigono evangelizzazione? Ricordate quello che ha detto i vescovi. Dove scavare i pozzi? La famiglia, prima di tutto. Una priorità assoluta, la famiglia. Poi, la scuola. Capito qualche cosa?
Stamattina tra i ragazzi che hai incontrato alla scuola media di Agi Sant'Antonio c'era anche mio figlio, e che è tornato a casa molto contento di questo incontro. È stato molto colpito dai racconti che hai fatto sulle tue esperienze in Africa, sulle tue vicissitudini, ci ha raccontato anche arrivando a rischiare più volte la vita. E mi chiedeva oggi pomeriggio, cioè, papà, ma come mai questo prete è così coraggioso? Cioè, io posso capire che fa il suo mestiere, fa il suo lavoro, ma perché arriva a rischiare la vita per gli altri? Quindi quello che mi sono permesso di dire prima interrompendo, dire che quell'incontro ha lasciato un segno, anche se forse i ragazzini non sempre sono così pronti a fare una domanda o a dialogare con te, però credo che come ha colpito mio figlio, ragazzi, era davvero molto stupito e meravigliato, quindi è stato sicuramente un incontro positivo.
Quindi domani mi paghi il pranzo assieme a Don Vittorio? Sì o sì? Ok, abbiamo risolto il problema. Ancora? Dai, tu che stavi partorendo qualche cosa, continuavi a far così.
No, ripeto sempre sul concetto dell'amore, volevo aggiungere qualcosa di mio. L'amore, secondo me, è l'essenza della vita. Cioè, la vita esiste in quanto esiste l'amore. Senza amore la vita non esisterebbe. È alla base di quel rapporto che tardi io-tu. Se nel rapporto io-tu non c'è amore, cioè, ognuno di noi cerca l'amore nell'altra persona, o in Dio, o nel prossimo. Quindi, non a caso, il grande Dante dice l'amore che muove il sole e le altre stelle. Quindi è la prima essenza, ciò che fa proprio, che implica l'esistenza e quindi la vita, per quanto riguarda.
Allora, per amore tuo e per guadagnarmi la cena, lui il pranzo, tu la cena, domani parlo dello Spirito Santo. Credo nello Spirito Santo amore. Salto Gesù Cristo perché... Vittorio mi ha detto, quindi avevo già parlato. Se qualcuno vuole vedere il testo, ce l'ho anche quello. Gli ho mandato anche il testo, credo nello Spirito Santo. Il tema è difficile, ma arrivateci un po' preparati, pregandoci sopra. Chi è lo Spirito Santo? Come opera nella mia vita? Cosa vuol dire far fare la crisma ai nostri ragazzi? E io, se ho tempo, svilupperò il tema. Qual è il grande peccato contro lo Spirito Santo? Io vado ripetendo ai parroci che il grande peccato contro lo Spirito Santo è dare la crisma ai ragazzi, che poi smettono di andare in chiesa. Non capita qui, sto parlando del nord. Allora, ci prepariamo sullo Spirito Santo. Adesso tocca a Don Vittorio concludere. Tocca a te concludere. Lo so che ti sta disturbando quella donna. Le perdono.
Intanto Salvino, hai salvato quest'uomo che era sull'orlo, sul baratro. Oggi è tornato così scontento da questo incontro delle scuole. Tu, dandogli questa cosa, lo hai salvato. Stanotte dormirà tranquillo, domani mattina farà entrare la messa con i ragazzi, con tutto un altro. E il pranzo rimane ovviamente quello.
Non cominciare però a preparare stasera. Mangiamo quello che mangiamo tutti i giorni. Stasera ho mangiato i ceci e ero contento, perché se mangio male sto bene, se mangio bene sto male, quindi ceci.
Beh, ognuno piglia per sé, ovviamente. Non facciamo di tutta l'erba un fascio. Io di solito quando mangio bene, sto bene, devo dire. Ognuno, se mangio male, sto male, insomma. Va bene, anche questo clima così fraterno la dice lunga, no? La dice lunga appunto sull'ambiente che si è creato in queste sere. Quindi ringraziamo ancora Don Valentino per tutti questi altri stimoli. E lui soprattutto è, come dire, l'esperto dell'acupuntura, perché sta sempre lì con il suo spillone, e quindi è un esperto di acupuntura. Però lui prima all'inizio parlava dell'omeopatia, no? Quindi, però l'acupuntura dicono che appunto lo scopo è quello di riattivare i centri energetici, quindi se anche questi incontri ci aiutano a riattivare in noi questo desiderio di Dio, questa ricerca di Dio che non tramonta mai, è un cammino che non tramonta mai. E se poi riesce a creare in noi quelle oasi di cui parlava anche lì quella bella preghiera che abbiamo letto all'inizio, se ognuno di noi riesce a crearsi l'oasi, questo deserto diventerà presto un giardino. Bene, grazie a tutti e a domani sera.